E ringrazio Dio per la sua fedeltà e per il suo amore. Dio rimane fedele anche quando noi non lo siamo, perché è scritto nella sua parola: egli non può rinnegare se stesso, egli è legge a se stesso, Dio non cambia. E poco tempo fa meditavo con i fratelli in chiesa durante uno studio biblico un passo che della parola di Dio a cui non avevo mai fatto caso, dove Dio dice: io non muto, ed è per questo che non siete stati ancora distrutti. E questa cosa un po' ci fa tremare le gambe. Ma come, Signore? Tu sei amore, sei Dio, sei... Sì, ma non temiamo, il Signore non cambia, non muta. Anche quando forse ci meritiamo di non stare alla presenza di Dio, Lui non cambia, non muta, Lui è sempre un Dio d'amore e Lui accetta sempre la nostra lode. E ringrazio Dio per questo, ma lo ringrazio anche perché il Signore ha confermato anche la parola che avevo sul cuore, perché rileggeremo gli stessi passi, gli stessi versi che ha letto il fratello Davide, se non sbaglio, fratello Davide, in Isaia, capitolo 61. Questa sera parleremo dell'anno accettevole, dell'anno di grazia dell'Eterno. Isaia capitolo 61, dal primo verso. Isaia capitolo 61, dal primo verso. Il Signore sia lodato. Lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per portare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema al posto di cenere, l'olio della gioia al posto del dolore, il mantello della lode al posto di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione dell'Eterno, per manifestare la sua gloria. L'anno di grazia dell'Eterno. Per il mondo cristiano quest'anno è un anno particolare, è il giubileo, ma poco questo oggi ha a che fare con quello che era il giubileo ebraico. Giubileo, la parola giubileo vuol dire gridare con gioia. E il giubileo ebraico non era una festa, ma era proprio un ordinamento che Dio aveva dato al suo popolo e che riguardava principalmente degli aspetti molto pratici, addirittura economici. E capitava ogni 50 anni. In Levitico, al capitolo 25, leggiamo che Dio disse a Mosè: conterai 7 volte 7 anni. Quindi dopo 49 anni ci sarà l'anno del giubileo. In quest'anno sarà un anno di liberazione. Gli schiavi saranno liberati. Coloro che per bisogno avevano venduto l'eredità che gli era stata data della terra promessa, ne riprenderanno possesso. Le terre riposeranno, non saranno coltivate. E addirittura c'è scritto che chi si domanderà: ma se non coltiviamo cosa ci mangeremo in quell'anno? C'è scritto che il Signore provvederà nell'ultimo anno prima del giubileo, provvederà una raccolta che sarebbe bastata per i successivi 3 anni. Era un anno di grazia, era un anno di giubilo, era un anno di liberazione. L'anno e il giorno di giubilo, di liberazione, si è completamente adempiuto quando Cristo Gesù è venuto su questa terra. Gesù è il tuo e il mio giubileo. Gesù è colui che ci fa gridare con gioia la sua liberazione, la liberazione che ci ha donato. Ma sapete, quello che Gesù ha fatto è proprio quello che abbiamo letto in questo passo, nel passo di Isaia, che è un passo profetico, è un passo che parla proprio di Gesù. Quando abbiamo letto lo Spirito del Signore dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto, sta parlando proprio di Gesù. Gesù sarebbe stato chiamato il Cristo, l'unto, l'unto di Dio. Ecco, lo Spirito del Signore era su Gesù, su un uomo che apparentemente e anche fisicamente era semplicemente un uomo nato come tutti gli altri uomini, un uomo che aveva preso corpo umano di carne, di ossa, come tutti gli altri uomini, che agli occhi degli altri uomini era un uomo, ma lui era l'unto dell'Eterno. Quando lui uscì dall'acqua dopo che era stato battezzato, c'è scritto che lo Spirito Santo scese su di lui sotto forma corporea di colomba e una voce dal cielo si sentì: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. In Gesù si è adempiuta la promessa. E siccome è scritto che Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, siccome è scritto che Cristo non cambia, neanche l'opera che Cristo compie cambia. Ma tu ed io abbiamo gustato l'opera di Cristo nella nostra vita. Quale opera? Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per portare una buona notizia agli umili. Cristo Gesù è stato unto, mandato, per portare innanzitutto una buona notizia. Una buona notizia agli umili, non ai superbi, non ai ricchi, ma ai poveri in spirito. Non a coloro che pensano di stare bene, ma a coloro che sentono di avere bisogno. Tu ed io riusciremo a godere dell'anno di grazia dell'Eterno, di questo giubileo, se dinanzi a Dio questa sera ci sentiamo bisognosi, umili, pronti ad ascoltare e a ricevere. L'Eterno mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. C'è un'opera risanatoria. Io non so se tu questa sera ti senti come chi ha il cuore rotto, spezzato, perché il tuo cuore non lo conosce nessuno, forse non lo conosci neanche tu, ma Gesù sì, e sa come fasciare, come coprire, come sanare un cuore rotto. E Gesù è stato inviato. Colui che è inviato è un messaggero che ha uno scopo, è un servitore che viene mandato per. Gesù è stato mandato da Dio per portare una buona notizia agli umili, ma è stato mandato da Dio per fasciare i cuori rotti, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù. Forse non hai un cuore rotto, deluso, affranto, ma forse ti senti legato, legata da qualcosa o da qualcuno, da qualche paura o da qualche ansietà. Gesù è stato mandato per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù. O chi era schiavo nell'anno del giubileo veniva liberato. Chi si era dovuto vendere, aveva dovuto vendere se stesso, addirittura i suoi figli, per i debiti, ogni cosa gli veniva sanata. Tornava dai propri parenti, dai propri genitori, tornava a casa, finalmente era libero. Gesù è venuto a proclamare la libertà per i prigionieri, per quelli che sono in schiavitù, l'apertura del carcere ai prigionieri. Oltre ad essere legato, ti senti chiuso. tutte le strade sono chiuse. Come per un carcerato, un detenuto, l'unico sguardo che hai è a quella cella chiusa, a quella porta chiusa. L'unica cosa che ascolti sono quelle chiavi che si girano e che ti chiudono dentro. Gesù è venuto per proclamare la libertà ai prigionieri e per proclamare l'apertura del carcere a coloro che sono imprigionati. O il nemico delle anime nostre ci vuole legare, ci vuole togliere la libertà, ci vuole togliere la gioia, quella gioia che forse provavi un tempo, t'è stata tolta. Ma questo è l'anno di grazia dell'Eterno. Questo è ciò che Gesù è venuto a proclamare, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio. E ancora, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Fratello, sorella, non essere triste, non fare cordoglio, non essere affranto, perché in Cristo tu hai la piena consolazione. In Cristo Gesù tu hai piena consolazione. È venuto per mettere, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema a posto di cenere. Che bello! Cristo Gesù è venuto per dare, per mettere nel tuo e nel mio cuore un diadema. La parola diadema può essere tradotta come bellezza. È venuto Gesù per darti la bellezza della grazia, a posto della cenere. Eh sì, perché le prove sono come il fuoco, e il fuoco quando brucia consuma, e il prodotto del fuoco è cenere. Tutto si distrugge sotto le fiamme. E io non so cosa è stato distrutto nella tua vita, perché io non lo so, ma Cristo è venuto per dare un diadema a posto di cenere, per riportare la bellezza della salvezza nella tua vita e per togliere e per soffiare via la cenere. Queste due parole, diadema e cenere, si differenziano in ebraico soltanto per una lettera. E sembra quasi che Isaia, scrivendo, ispirato dallo Spirito Santo, ci voglia dire com'è facile passare dalla bellezza, dalla cenere alla bellezza e dalla bellezza alla cenere, così è facile per il Signore trasformare ogni situazione. E la parola per vuol dire bellezza, la parola eper vuol dire cenere. Ecco, Dio è venuto per dare un diadema alla tua vita, una bellezza a posto di cenere. È venuto a portare l'olio della gioia al posto del dolore. È l'anno di grazia dell'Eterno. L'olio della gioia non è l'acqua della gioia. L'olio macchia, o no? L'olio rimane, l'olio unge, l'olio non lo levi così facilmente. Dio è venuto a dare l'olio, perché l'olio è simbolo dello Spirito Santo, e quell'olio che Dio è venuto a dare, che Gesù è venuto a proclamare, è l'olio della gioia al posto del dolore. Lascia operare Cristo questa sera nella tua vita. Fa che possa donarti l'olio della gioia a posto del dolore. Ed infine, il mantello della lode al posto di uno spirito abbattuto. Tutto ciò che riguarderà la tua vita, cose belle, cose brutte, prove, dolori, saranno coperte da un mantello, il mantello della lode. Tu, come Giobbe, potrai dire: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, ma sia benedetto il nome dell'Eterno. Perché tutto quello che riguardava Giobbe nella sua vita era coperto dal mantello della lode. Imparerai a lodare Dio anche nei momenti difficili, perché Cristo è dentro di te. Perché Cristo ha operato nella tua vita. L'anno di grazia dell'Eterno è l'anno in cui Gesù compie queste opere nella tua e nella mia vita. E queste opere sono opere eterne. E allora se questa sera quest'opera non abbiamo ancora sperimentata, se diciamo con la bocca che siamo di Cristo, ma tutto quello che abbiamo letto non ci appartiene, allora o pensiamo che Cristo è cambiato, o pensiamo di non aver pienamente realizzato l'anno di grazia dell'Eterno. Perché tutto questo, fratello, sorella, amico, amica, giovane, è a tua e a mia disposizione. Non è solo per alcuni, è per gli umili. Quello sì, è per gli umili. Non dire stasera, sì, ma il Signore promette gioia e io ho tristezza. Il Signore promette pace e io invece ho ansietà. Il Signore parla di tante cose belle e per gli altri io non godo nulla di tutto questo. E pensi che Gesù faccia parzialità? E pensi che Cristo sia diverso e sia cambiato? Sei disposto, sei disposta stasera ad umiliarti davanti ai suoi piedi, a dire: Signore, io ho bisogno di te. Signore, abbi pietà di me. Perché l'ostacolo più grande che non permetterà a Gesù di operare così nella tua vita sei proprio tu e sono proprio io. Circa 730 anni dopo, Gesù tornò a Nazaret dopo aver iniziato il suo ministero, dopo che fece qualche miracolo, circa tre miracoli, due, tre miracoli, a Capernaum, tornò a Nazaret. E come era solito fare, lo troviamo scritto in Luca al capitolo 4, al versetto 16, come era solito fare, andò a Nazaret dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia. E aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Circa 730 anni dopo, Gesù, l'unto di Dio, andò a Nazaret. Nazaret non era una cittadina qualunque, era il luogo dove abbiamo letto, dove lui era cresciuto. E voglio spendere soltanto qualche ultima parola su questo aspetto, perché Gesù non potrà fare tutto quello che abbiamo letto nella tua vita se non sei un uomo, una donna, un giovane, umile dinanzi a Lui, pronto ad accettare. Ma Gesù non potrà farlo neanche, e fu quello il problema degli abitanti di Nazaret, per tutti coloro che credono di aver conosciuto un Gesù con cui hanno una tale confidenza, che lo hanno visto crescere. Passatemi il termine, che ci sono stati insieme da una vita e che non riescono a credere che sia l'unto di Dio. Questo fu il problema. Chiuso il libro, resolo all'inserviente, si pose a sedere e disse: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi la udite. E leggiamo lo stesso passo in Marco, dove c'è scritto che le persone, quando ascoltarono Gesù, gli dissero: da dove gli vengono queste cose e che sapienza è questa che gli è data e che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname? Non è costui il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di José, di Giuda, di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui. Avevano visto Gesù da ragazzo. La parola di Dio non ci dettaglia l'età adolescenziale di Gesù, tranne un episodio quando Giuseppe e Maria vanno a Gerusalemme e in qualche maniera tornando a casa si perdono Gesù, ma lui era nel Tempio, aveva 12 anni. Poi c'è scritto che il Signore era con lui e lui cresceva dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, ma oltre non ci viene detto, però possiamo immaginare che essendo nato come un bambino avrà avuto i suoi 2 anni, i suoi 3, i suoi 4, i suoi 5, i suoi 10 anni, i suoi 11 anni, e lì a Nazareth magari aveva anche giocato con quelli con cui ora si trovava in sinagoga e a cui stava predicando che lui era il Cristo. Ma ci avevano giocato insieme, ma avevano forse fatto qualche lavoro insieme con il legno, avevano forse scherzato, lo avevano visto crescere, avevano una tale confidenza con Gesù. E sapete, io non so come abbiamo conosciuto Gesù, ma se lo abbiamo conosciuto così, tutto questo diventerà un ostacolo per la nostra vita. E io come figlio di credenti, parlo a tanti figli di credenti, che non hanno visto crescere Gesù da bambino, ma sono cresciuti con Gesù. Loro erano bambini, noi eravamo bambini alla scuola domenicale e poi al culto e poi al culto dei giovani e poi tutte le domeniche in chiesa. In qualche maniera Gesù è diventato il nostro compagno di vita. Ma Gesù non vuole essere il tuo o il mio compagno di vita. Gesù vuole essere il tuo salvatore. Gesù vuole fare quell'opera per cui è stato inviato, mandato. Gesù vuole togliere il dolore e donarti la gioia, Gesù vuole togliere il cordoglio e donarti il diadema di lode, la bellezza, Gesù vuole togliere la cenere, Gesù vuole fare un'opera di trasformazione, ma se tu continui a pensare che quel Gesù lì, quello con cui sei cresciuto, cresciuta, è tutto lì, il Signore non potrà operare nella tua vita. Loro si scandalizzarono di Gesù. Perché dicevano, ma non è costui il falegname? Ma non è costui colui con il quale siamo cresciuti insieme? Ma io ho una vita che sento parlare di Gesù. Oppure chissà quanti hanno conosciuto un Gesù appeso ad un'immagine sul legno di una croce, oppure dipinto in un quadro, oppure una statua. Per loro quello è Gesù. Una vita passata tra Natale, Pasqua, Pasqua, Natale, Natale, Pasqua. Questo è Gesù. Cresciuti con questo Gesù? No. Gesù è il Figlio di Dio. È colui che opera un'opera di trasformazione nella tua e nella mia vita. È colui che mette nel tuo cuore il regno di Dio. Quando i discepoli furono mandati nelle città per operare, Gesù dirà loro: quanti vi accoglieranno nelle loro case, dite la pace sia in questa casa, ma quanti vi allontaneranno, voi ditegli il regno di Dio si è avvicinato a voi. Loro erano il regno di Dio. Tu ed io non siamo uomini e donne normali. Se abbiamo dato il cuore a Gesù, noi stiamo portando il regno di Dio a questo mondo. Stiamo portando l'anno di grazia dell'Eterno. Quest'anno di grazia è oggi. È oggi. Il giubileo, il grido, il suono delle trombe squillanti, questo era il segno dell'inizio del giubileo. C'era una tromba che squillava. E quello era la dichiarazione dell'inizio dell'anno di liberazione. Oh, che questa sera nel tuo cuore possa squillare una tromba. Quella tromba di liberazione. L'anno di grazia dell'Eterno. C'è scritto, e concludo, che loro si scandalizzarono di Gesù perché lo avevano visto crescere. E Gesù non vi poté fare alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi, li guarì e si meravigliava della loro incredulità. Oh, stasera il Signore che si meravigli di tante cose, ma che non si possa mai meravigliare della nostra incredulità. Stasera credi in questo Gesù, credi in colui che vuole far squillare una tromba nel tuo cuore e vuole dichiarare finalmente la liberazione. Finalmente è arrivato l'anno di grazia dell'Eterno per la tua vita. Lascia stare chi ti sta accanto, non pensare agli altri, pensa a te, perché è il tuo anno di grazia, è l'opera per te di liberazione, di conforto, di lode, di gioia. Questo è venuto a fare Gesù. Oppure pensi di conoscerlo talmente tanto bene, pensi di avere talmente tanta confidenza ormai con Gesù che quello che può fare al massimo, è farti venire in chiesa una volta a settimana. No, non è questo il Gesù che conosco. E non è questo il Gesù che conosciamo, fratelli e sorelle. Amen. Io penso che quanti di noi hanno gustato l'anno di grazia dell'Eterno nella propria vita? Alzate un po' la mano. Quanti di noi hanno conosciuto un Gesù che è quello che è scritto in Isaia, non quello che credevano gli abitanti di Nazareth? Ma non è il falegname? Non è il falegname Gesù. Non è il falegname. Non è il figlio di Giuseppe e di Maria Gesù. Gesù è l'unto dell'Eterno. Gesù è il Cristo di Dio. È colui che è lo Spirito Santo, che è stato riempito di potenza dallo Spirito Santo. È colui che è morto e che è risorto e che ancora oggi può fare squillare quella tromba nel tuo cuore. Amen. Chiniamo il nostro capo in preghiera. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome. Alleluia. Alleluia. Oh, che si possa innalzare un grido di gioia stasera nel tuo cuore. Giubileo vuol dire gridare con gioia. Che tu possa gridare stasera. Siamo qui alla presenza di Gesù. E Gesù è colui che porta la buona notizia agli umili, che fascia coloro che hanno il cuore rotto, che proclama la libertà a chi è in schiavitù, l'apertura del carcere ai prigionieri, colui che consola coloro che fanno cordoglio. Gesù è colui che dà un diadema al posto di cenere, l'olio della gioia al posto del dolore, il mantello della lode al posto di uno spirito abbattuto, affinché tu sia chiamato quercia di giustizia. Tu ed io siamo querce di giustizia. Alleluia, per l'opera di Cristo Gesù. Non permettere questa sera che questa parola scivoli via, ma che l'olio dello Spirito Santo possa ungere il tuo capo questa sera e che possa donarti la gioia al posto del dolore, il mantello della lode al posto di uno spirito abbattuto. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome. Oh, Gesù non è quello delle storie della scuola domenicale. No. Gesù vuole compiere un'opera stasera nella tua vita. Sii umile dinanzi a Lui. Arrenditi alla Sua voce. Ed Egli opererà. Alleluia. Gloria al tuo nome.